ci scrivono alla nostra casella postale elettronica Le dita nella presa @ondarossa.info, che tra l'altro noi in questa puntata non avevamo ancora menzionato, e quindi cogliamo l'occasione per ridirla. È un indirizzo che consultiamo, cioè, che conteniamo d'occhio anche durante la puntata, e infatti così è andata. Ci hanno scritto per chiederci maggiori informazioni su sulla vulnerabilità, se così vogliamo chiamarla, che riguardava il controllo ortografico, perché avevamo nominato il fatto che avevamo letto questa cosa da un sito che si chiama 8JS, ci chiedevano maggiori informazioni. In realtà devo dire che non sappiamo davvero poi questo sito di chi è che sia.
Sì, 8JS è praticamente una ditta, cioè una società, sì, che si occupa di analisi e monitoraggio su vulnerabilità, scripting, cose del genere, protezione. È la classica ditta che fa diciamo, si occupa di queste cose e fa gli studi per tra l'altro farsi, diciamo, accattivarsi i clienti e fare vedere che sono bravi, diciamo.
E quindi c'è tipo un blog in cui pubblica, sì, no, sì, varie di queste cose, che le facciano loro oppure no. Sì, l'articolo era sufficientemente approfondito, ma non so se in generale vale la pena di averlo.
Se volete cercare, il sito è www.8-js.com.
8 non a numero, ma
OTTO. OTTO.
@js.com. Bene, con questo torniamo in linea con la scaletta, perché abbiamo parlato di Facebook, ma abbiamo un pochino di altri casi di censura di cui vogliamo parlare. Il primo riguarda VLC è famoso soprattutto una volta, forse adesso leggermente in tramonto, ma comunque famoso
ancora... ancora uno dei, diciamo, dei software must che la maggior parte delle persone installa quando installa un computer nuovo.
Sì, sicuramente le persone vecchie a scuola lo fanno sicuramente, chissà i giovani se quanto lo conoscono.
Quelli che usano ancora il computer, dice, non hanno...
Esatto, ma VLC c'è anche per Android in realtà, però in quel caso...
Sì, ma in quel caso è molto poco utilizzato. Comunque, diciamo, questa è una notizia che di censura, ma è anche una notiziola, se noi vogliamo, perché non è una cosa particolarmente importante, se non perché VLC, diciamo, è stata buttata fuori dall'India. Quindi giustamente Vidolan, che è quello che produce VLC, sta cercando di combattere nelle corti indiane per fare rimuovere il ban che c'è su VLC, che ha fatto sì che praticamente qua venissero con varie tecniche, diciamo, venissero bloccati, bloccato il sito di VLC, appunto di VLC, per impedire lo scaricamento del software. È una cosa interessante qua, non tanto perché è un caso di censura di un software specifico. Diciamo, l'India non è un paese particolarmente censore rispetto ad altri di cui parliamo molto più spesso, però comunque, diciamo, potrebbe capitare che per un motivo X il governo indiano si è scagliato contro un software perché magari hanno fatto qualcosa contro qualche legge indiana e quindi l'hanno bannato. La cosa assurda è che in realtà, a quanto pare, Videoland non ha fatto, cioè VLC non ha fatto praticamente nulla per violare le leggi contro il governo indiano. Perché l'hanno bannata?
È tutto un grosso equivoco. Qual è l'equivoco? L'equivoco è che Videoland ha avuto, cioè VLC ha avuto recentemente una vulnerabilità in effetti piuttosto grave, per cui era stato molto consigliato di aggiornare. Ora, questa vulnerabilità, come a volte capita, diciamo, in teoria le vulnerabilità ce ne sono tante e a volte la scelta di quali vengono sfruttate e quali no, a volte è anche solamente un po' per caso. Cioè, certo, ci sono cose più gravi e cose meno gravi, però a volte si crea il fatto che tutti quanti, magari, no, che un sacco di programmi, di malware, cose così, sfruttano tutti la stessa vulnerabilità, e questo in qualche modo, no, come dire, poi getta un pessimo nome su quel software più di altri che però magari hanno vulnerabilità paragonabili. Videoland è finito un po' in questa faccenda, anche perché, ma non solo, perché un report di Symantec, che è una ditta che si occupa di sicurezza, antivirus e cose del genere, diceva VLC ha questa vulnerabilità ed è un software molto usato, quindi un sacco di malware sfrutta questa vulnerabilità per poi poter installare i propri malware, per l'appunto.
A questo punto le autorità indiane hanno letto VLC malware, hanno detto blocchiamo VLC.
Facile, no? E quindi ora VLC si trova bloccato in India, ma in realtà non c'è un vero motivo per cui sia bloccato, cioè è bloccato in quanto malware, ma non lo è. È semplicemente stato un software che ha avuto una vulnerabilità, la corretta, ma questo più o meno fa parte del ciclo di vita del software, non può che andare così.
Sì, è interessante la questione, come sottolineano Davide Olan, appunto, cioè che durante la casa produttrice di VLC, se non so se l'abbiamo detto, questo tipo di Vinolan, questa cosa è assolutamente controproducente, perché sostanzialmente bloccando l'accesso al sito di VLC vero su cui c'è il VLC patchato, sostanzialmente il governo indiano sta favorendo lo scaricamento di VLC da siti, diciamo, da altri siti in cui è molto più ampia la possibilità che ci sia non solo il VLC non patchato e quindi con ancora vulnerabilità, ma anche quello direttamente hackerato.
E tra l'altro va detto che per qualche motivo che ha a che fare senz'altro con la grande notorietà di VLC e anche con il fatto che VLC non proviene da un gruppo famoso anche per qualcos'altro, cioè il gruppo di VLC fa solo VLC sostanzialmente e cose affini a VLC, VLC è un programma di cui è pieno di versioni craccate. Un po' di anni fa il gruppo Videolan aveva proprio questo problema del non riuscire a far emergere i risultati, cioè su Google, sui vari motori di ricerca, diciamo su Google soprattutto, se le persone cercavano di scaricare VLC spesso si trovavano come proposti, come primo risultato, dei siti che erano dei siti craccati, che imitavano il sito di Videolan, che riuscivano ad arrivare in alti piazzamenti su Google e che di conseguenza attraevano maggiormente l'utente. Quindi l'utente scriveva magari nella sua lingua, quindi scriveva VLC scaricare. Magari quel sito aveva la localizzazione in italiano fatta meglio che il sito originale e in qualche modo riusciva ad arrivare più in alto su Google, quindi l'utente cliccava sul sito che era il sito invece fregatura, si scaricava una versione di VLC modificata che di fatto era un malware. E quindi VLC aveva tra l'altro già questo problema, quindi il fatto che ora il governo indiano gli abbia ripeggiorato la situazione in un'area del mondo comunque enorme, e, insomma, specie come popolazione, va a piovere su una sfiga che avevano già e che diciamo che però prima era più che altro un problema tecnico, invece in questo caso si somma con una pessima decisione giudiziaria.
Sì, diciamo, questa cosa vale, diciamo, giusto per dire, vale la pena sottolineare la peracottaggine del governo indiano, cioè del governo e delle autorità indiane delle telecomunicazioni, che sostanzialmente non sono state in grado di leggere un alert di sicurezza e hanno provocato un casino che ora non riescono neanche loro a sistemare.
Sì. Invece dalla censura non intenzionale ci spostiamo alla censura chiaramente intenzionale al suo massimo livello, quindi alla Cina. La Cina, come sapete, ha degli strumenti di censura i più avanzati che hanno fatto ribattezzare, no, che vengono chiamati il Great Firewall, che è un gioco di parole, perché la grande muraglia cinese in inglese è il Great Wall of China, e quindi questo è il Great Firewall
tipo, of China.
Of China, certo. Quindi qual è la novità? In realtà è una novità molto piccola e infatti sono sorpreso di quanto è piccola questa novità.
Però diciamo è una novità che si attendeva in realtà da molto tempo, si attendeva probabilmente il governo cinese attendeva da un po' di tempo, un po' meno per gli utenti.
Sì, esatto, e si basa sull'utilizzo di un diciamo su un indicatore, perché diciamo nel web moderno sempre più cose sono cifrate, il che vorrebbe dire che dal punto di vista di chi censura è sempre più difficile censurare, perché naturalmente la censura, se vuole essere selettiva, deve basarsi su dei criteri, e quindi deve capire cosa va censurato e cosa no, e tanto più le cose vengono criptate, tanto meno è facile capire cosa censurare e cosa no. Ecco, un problema noto da sempre sostanzialmente, riguarda il fatto che le connessioni cifrate al giorno d'oggi, perché in realtà quelle di 10 anni fa no, però avevano altri difetti, forse anche 20 anni fa, utilizzano una tecnica che si chiama SNI, che è il Server Name Identification, che vuol dire che quando per esempio il vostro computer contatta un sito internet in maniera criptata, indica comunque in maniera non criptata, quindi in chiaro, il nome del sito a cui si sta connettendo. Ora, potrebbe sembrarvi che questa indicazione valga ben poco, perché... perché se voi pensate al classico modello in cui, grosso modo, un server corrisponde ad un sito, allora il semplice fatto di sapere a quale macchina fisica mi sto connettendo già fa capire quale sito voglio visitare. Ma non è questo il caso. Se invece mi sto connettendo a un'enorme infrastruttura, per esempio quella di Google, è perché io magari potrei voler visitare un sito che è tecnicamente ospitato da Google, ma non è Gmail, ok? Quindi se io voglio censurare in maniera selettiva YouTube, non posso censurare tutta l'infrastruttura di Google, devo censurare solamente le richieste che vanno verso Google ma portano il nome di YouTube. E notare anche che per risolvere questo problema in realtà c'è un esiste già una specifica tecnica, proprio perché il problema è noto, e si chiama Encrypted SNI, che permetterà di avere anche quella parte in maniera cifrata, però ad oggi quella parte non è implementata in maniera comune, quindi diciamo per adesso è solo teoria. E quindi in realtà la Cina ha aggiunto molto recentemente il supporto per la censura che utilizza questa tecnica dello SNI, che in realtà esiste da 20 anni, almeno 10 anni, che quindi stranamente ancora non veniva utilizzata, visto che le usano veramente tutte, e che in realtà si può anche immaginare che, mi sento di dire, che almeno entro 10 anni, ma, e magari molto meno, in realtà diventerà una tecnica obsoleta, perché sempre più siti riusciranno a nascondere questa informazione. Insomma, una notizia che, se la guardiamo, come dire, è cambiato davvero qualcosa nel panorama della Cina? No, però è uno spunto per raccontare un po' di dettagli tecnici,
diciamo, probabilmente un pochettino di stretta maggiore, visto che questa cosa è interessante. Comunque anche notare la tempistica, questa cosa è stata rilasciata in tempo per il congresso del partito, cioè sostanzialmente in questa maniera al nuovo congresso del partito ci sarà una maggiore censura,
una maggiore serenità,
una più efficiente censura, diciamo, come dicevi giustamente tu, una maggiore serenità da parte della popolazione.
Senti, siamo arrivati tra le notiziole, ma la prima delle notiziole mi sembra particolarmente succosa, ed è direi l'ultimo dei momenti di consolazione per questa puntata che vi avevamo promesso, perché riguarda un nome che avevamo già fatto.
Sì, volta precedente.
Sì, che è vero, la volta precedente, che è il nome di Kiwi Farms.
Ne avevamo parlato, perché Kiwi Farms era un forum, un sito praticamente che è di estrema destra americana, di alt-right, per utilizzare un, diciamo, termine moderno che si utilizza per questo tipo di corrente politica, che sostanzialmente serviva per fare, per prendere di mira persone, soprattutto trans, persone LGBT, eccetera, e con lo scopo di fare, diciamo, di appunto prenderle di mira e, diciamo, segnalarle, farle, rendergli la vita difficile, in maniera, diciamo, da... diciamo, con lo scopo evidentemente di provocargli disagi e cose del genere, che soprattutto che targettava, che aveva come target attivisti, persone che, diciamo, che impegnate in politica, che era venuta alla ribalta perché era stata praticamente denunciata, ne avevo parlato, perché la
diciamo uno dei loro obiettivi, aveva fatto una richiesta a Cloudflare per bloccarlo, quindi questa è la cosa particolare. Ora, diciamo, quando questa notizia è venuta fuori, che non abbiamo parlato ovviamente soltanto noi, ma anche tante altre cose anche più importanti di noi, giustamente qualcuno ha pensato di agire. E praticamente quello che è venuto fuori è che Kiwi Farm stessa, diciamo per bocca del suo capo, diciamo, ha ammesso che c'è stata una breccia, appunto, che ha permesso praticamente di accedere agli account di tutti gli utenti.
E in realtà sappiamo anche parecchi dei dettagli che ci sono stati in effetti direttamente da
comunicati, proprio chiaramente.
Sì. Per cui diciamo che sono riusciti a caricare una pagina che passava alcuni controlli di sicurezza. Questa pagina veniva caricata da alcuni utenti. Questa pagina mandava dei dati e alla fine riusciva a far mandare a chi stava facendo l'attacco contro Kiwi Farms, riusciva ad avere i cookie di autenticazione con cui sostanzialmente poteva impersonare qualsiasi utente. E a questo punto l'attacco pare che abbia cercato anche di tirarsi dietro tutti quanti i dati degli utenti, ma in realtà pare che questa parte per qualche motivo non abbia funzionato, e quindi invece però quello che è successo è che comunque sono riusciti a tirare fuori, diciamo, i nomi utenti e le password degli IP di molti di questi utenti. Quindi diciamo un attacco, direi, un po' più che simbolico, ma no, non c'è in giro attualmente, per quanto ne sappiamo, no, magari un archivio delle comunicazioni interne. Questo non è chiaro, però diciamo che tante cose sono uscite fuori, insomma, come, diciamo, modo di azione diretta, perché diciamo il deplatforming di cui abbiamo parlato l'altra volta è una pratica che senz'altro può essere presa in considerazione, in parte ha anche funzionato, perché Kiwi Farms adesso un altro hosting l'ha trovato. Diciamo, questo è un altro modo, ecco, diciamo, di rispondere a quello che fa Kiwi Farm, che, per capirci, perché non so se l'hai già detto all'inizio, diciamo, sì, non solamente un forum di estrema destra, ma fa molto attivamente, organizza campagne di attacco soprattutto contro persone delle comunità LGBTQ, con, insomma, minacce, doxing e quant'altro. Quindi decisamente non solamente una comunità di discussione, ecco, se questo fosse diciamo che i soliti appelli alla libertà di espressione veramente con Kiwi Farm valgono veramente poco. E quindi questo era quanto, e l'ultimissima notizia.
L'ultimissima, molto veloce, semplicemente una notizia che diamo tanto per dire: oh, guardate, ce ne sono accorti. Praticamente tempo fa è successo un problema su una diciamo un'applicazione, direi, diciamo, chiamala così, sui sistemi open source su Linux, che era il problema di Log4j, praticamente con una scelta
Log4j.
Log4j
è una libreria Java molto molto utilizzata nell'ambiente Java, che aveva poi una vulnerabilità gigantesca che era stata scoperta e che aveva fatto un po' scalpore in realtà. Poi
sì,
vabbè, sicuramente una di quelle vulnerabilità, diciamo, di cui ne capitano una l'anno. Però ecco, una l'anno, non una al secolo.
Sì, diciamo che comunque questa cosa per una qualche ragione ha fatto breccia nel lagone politico americano, e per la prima volta un gruppo di senatori ha deciso di proporre una legge che sostanzialmente serve a proteggere, tra virgolette, il software open source. Di che si tratta? Semplicemente, allora, una cosa detto molto velocemente, praticamente l'idea è che, siccome loro hanno considerato che un sacco di applicativi e servizi utilizzati normalmente dagli americani, ma in realtà tutto il mondo, ormai girano su software open source, in realtà dovrebbe essere compito anche di del governo, diciamo, delle autorità pubbliche, dare una mano nel cercare di diciamo perlomeno di controllare questo software. E quindi sostanzialmente hanno proposto questa proposta di legge che avrebbe come conseguenza il fatto che l'autorità, l'agenzia americana per la cybersicurezza, dovrebbe assumere esperti di open source con lo scopo di fare un audit periodico del software open source più utilizzato, allo scopo di cercare di trovare bug, cose del genere, che rendono il software, diciamo, in qualche modo pericoloso, meno adatto alla funzione che ha.
Che sembra comunque la versione espressa in linguaggio, diciamo, istituzionale di quello che le grandi aziende dell'informatica, Google per farne uno, ma non solo Google, comunque stanno facendo, quindi che si stanno accolando un ruolo, diciamo, da istituzioni, che chiaramente le porta poi anche a avere un ruolo di potere, in cui però, diciamo, in questo ruolo fa parte anche l'idea per cui, diciamo, finanziano lo sviluppo, finanziano progetti, no, per la maggiore sicurezza, e essenzialmente, diciamo, proteggono l'ambiente su cui loro prosperano. Questo è il concetto chiave.
Sì,
leggermente diversi gli interessi dello Stato americano, ma fino a un certo punto.
Sì, però, diciamo, questa cosa potrebbe essere vista in un senso positivo, perché diverse volte si è parlato del fatto dell'ingerenza delle aziende e della loro agenda sull'open source, per cui sostanzialmente queste aziende con, diciamo, dietro il finanziamento meritorio che fanno a diversi progetti open source, nascondono anche il fatto di direzionare poi questi progetti verso le cose di loro maggior interesse. Il fatto che questa cosa si, tra virgolette, diversifichi introducendo anche attori statali non può che essere buono, perché vuol dire che si è meno orientati, meno schiavi di una singola entità.
Sì, adesso possiamo quindi scegliere tra le compagnie statunitensi e direttamente gli Stati Uniti
e il
persona.
Governo statunitense,
certo. Però certo, è chiaro, in generale diversificare non sarebbe male, però adesso è un po' poco diverso. Però.
Vabbè, ma diciamo, questa cosa ne potremo discutere quando si parlare una buona volta delle varie proposte di nazionalizzazione di Facebook, eccetera.
Noi avevamo già parlato.
No, abbiamo accennato.
C'è sempre un momento buono per tornarci.
Certo.
Va bene. Allora, con questo sono le 23:34. Le dita nella presa, trasmissione che torna a casa col notturno. Vi saluta anche per oggi. Noi potremmo tornare tra due settimane, come nostro solito, o forse anche invece tra una sola settimana.
Perché ci sentiamo ancora in colpa che abbiamo saltato e dobbiamo recuperare.
Potete vederla così, se questo vi fa maggior piacere. E in ogni caso potete scriverci al dita nella presa @ondarossa.info, potete chiamare Radio Onda Rossa allo 06 49 1750, potete sostenerla andando sul sito in tantissime modalità, potete riascoltarla da domani mattina alle 8 in diretta con la rassegna stampa e prima di allora ascoltando le meravigliose selezioni della compagna automagica. Ciao ciao.